Benvenuti a Rumor d'acque di Andrea Gollin. Perché senza le persone non ci sono i pesci.
Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio. Oggi siamo qui con Luca Collini. Luca è uno dei fondatori dei siti di divulgazione acquariofila più importanti che abbiamo nel territorio, che è AquarioTop. Luca esegue la sua attività di divulgazione acquariofila anche sulla pagina Acquario Naturale e soprattutto con gli eventi che fanno di persona, sia a festività come il Pet Festival, anche a volte hanno fatto anche altri eventi comunque in altre zone. E grazie Luca di essere qui, grazie del tuo tempo.
Grazie a te.
E Luca, con te volevo parlare appunto della tua passione e di quello che ti ha portato a non limitarti a tenere dei pesciolini in un acquario, ma addirittura a cercare di raccontare quello che c'è dietro alla detenzione, alla corretta detenzione degli animali in un acquario. Quindi, Luca, volevo chiederti come è nata la tua passione, come ti sei avvicinato a questo mondo?
Mi sono avvicinato per la prima volta agli acquari, mi sembra nel 2009-2010, durante una visita al parco oltremare. Mi ricordo che all'epoca c'era un progetto su dei cavalluzzi marini, dei verbi d'acqua, che riproducevano, che comunque mantenevano in cattività, che mi aveva appassionato tantissimo, io ero ragazzino ancora, e proprio vedere questi pesci, questi animali che in natura praticamente stavano scomparendo e vederli, tra virgolette, riprodurre, comunque mostrare così nei loro ambienti è stato stupendo. Ricordo che all'epoca ero proprio bambino e avevo subito chiesto ai miei genitori di prendere l'acquario e non me lo presero. Mi ricordo che mi dissero: ah, se vai bene a scuola a fine anno forse te lo prendiamo, se fai la media del 7, ancora quando si andava alle medie, alle elementari, erano i discorsi dei genitori. Mi ricordo che quell'anno ce la feci e quindi mi presero il mio primo acquario, un 30 litri, preso già allestito, già con addirittura i pesci dentro, sono quei errori che si fanno da ragazzini. Mi ricordo che c'erano questi danni oreiro con questo ghiaino rosso fuoco, una cosa che se riguardo adesso penso, Madonna, però tutti si parte così. E ricordo che l'avevo preso, però, come tutte le volte che si fanno gli acquisti impulsivi senza documentarti, senza sapere a cosa andava incontro. Ricordo che cercai subito sui primi siti che c'erano, acquario Acquaportal, come gestire questo acquario che avevo preso, dicendo: vabbè, sì, sono pesci, stanno nell'acqua, cos'altro c'è da sapere? E ricordo che all'inizio subito fare le solite domande, come si cambia l'acqua, come si dà da mangiare. E ricordo che all'epoca, sai, l'ennesimo neofita che fa l'ennesima domanda sul ciclo dell'azoto, le cose lì, ricordo che non mi rispondeva quasi nessuno. Sai, l'ennesima domanda sugli ennesimi pesci presi male, era sempre uno, cambia tutto da capo, rifai tutto, ripartiamo e quant'altro. E ricordo che dicevo: ma come, scusa, non mi caga nessuno, le uniche risposte che mi danno sono: rifai tutto da capo. Io che avevo fatto spendere i soldi ai miei genitori, rifai tutto da capo, cioè non potevo dire una roba del genere. Allora prova, documentati qua, documentati un po' là, pian piano sai, dopo si cresce come tutte le cose, quindi prima i guppi, poi i cicli di nane e quant'altro. E però c'è questa cosa all'inizio sei il solito ragazzino di 13-15 anni, non ti risponde mai nessuno, quando poi, tra virgolette, sei dall'altra parte e dici: però a me quanto ha dato fastidio non avere la risposta che magari mi avrebbe evitato un casino di errore e quant'altro. E quindi, quando poi, tra virgolette, vennero da me i primi a chiedermi: ma come si fa a fare questo? Cioè, non è che gli potevo dire che ricominciamo da capo, ti seguo solamente se sei all'inizio, se no, se dobbiamo pensare tutto quanto, è troppo tempo da perdere.
Chiaro.
E allora, da quel momento lì, mi sentivo in colpa io a dire di no, e quindi tutte le volte che potevo, tra virgolette, sempre compatibilmente col tempo, perché d'altronde purtroppo le giornate sono di 24 ore, ho sempre cercato comunque di dare una mano, cercare di aiutare un po' il neofita che si approccia agli acquari, perché ci siamo passati tutti, a tutti non ha fatto piacere, tra virgolette, essere liquidato con due parole, e si cerca di imparare dai propri errori.
Sì, la cosa che a me piace comunque dell'attività che fate voi ragazzi di Aquario Top e comunque col gruppo Acquario Naturale è che non siete mai troppo comunque aggressivi nei confronti di chi ha voglia di imparare, di chi comunque ammette di aver magari seguito dei consigli errati o fatto acquisti magari un po' impulsivi. E questo penso che sia una chiave fondamentale per tenere le persone appassionate al hobby e non dire, beh, sai cosa, non ti ascolto, tanto i pesci stanno lo stesso e andiamo avanti così. Perché grazie a dei piccoli consigli, magari riusciamo ad apprezzare molto di più quello che può essere un comportamento, quello che può essere un'eventuale magari riproduzione in acquario, che comunque sono quelle cose che ci accendono ancora di più, soprattutto se sono le prime che facciamo, no?
Sì,
Sai,
assolutamente.
io ricordo benissimo, ad esempio, le prime riproduzioni avvenute in acquario. Le ricordo ancora con gioia e quindi sì. E volevo chiederti quindi, Luca, quando è che hai iniziato un po' questo cambiamento? Tu eri già quindi esposto nei vari forum, tu eri già conosciuto, quindi avevi già iniziato a
Allora,
raccontare quello che facevi?
ho iniziato, mi sembra, nel 2012-2013. All'epoca c'era un forum che mi pare si chiamasse Forum Acquario Dolce, una cosa del genere, che poi ha cambiato nome a Microcosmo Acquari. All'epoca ero nello staff di quello lì, seguivo inizialmente poi Cividi con le solite sezioni, tra virgolette, che ogni forum aveva. Seguivo inizialmente poi Cividi perché ho avuto un passato dove comunque riproducevo guppi. Da ragazzino è stato il mio primo pesce, tra virgolette, riprodotto davvero, perché qualche uova dei Danio Rego, dei Tarassi che avevo preso all'inizio, però mai portato a termine. Quei guppi sono state le mie prime riproduzioni, e avevo iniziato dopo a giochicchiare un po' con la genetica, tra virgolette, varie selezioni di colori e quant'altro. Però ragazzino era una figata vedere tutti i pesci diversi, li riconoscevo e quant'altro. E quindi sì, all'inizio rispondevo sui forum alle solite domande, alle solite sezioni. Poi ho iniziato anche sui gruppi Facebook, mi sembra intorno al 2016, quando hanno preso piede i primi gruppi di ciclidofili. Mi ricordo che c'era Cicli di Bergamaschi dove scrivevo, con cui tra l'altro ho fatto anche la mia prima esposizione al Festival di Piacenza. Fu il primo anno di Piacenza, mi pare. E sì, nel senso mi è sempre piaciuto, tra virgolette, scrivere quello che facevo, anche perché un po' io per, tra virgolette, imparare da quelli che ne sapevano più di me, perché tanto c'è sempre quello che ne sa più di te, quindi da imparare un po' ognuno come allevava, cosa faceva, poi le prime riproduzioni, far vedere un attimo le tue soddisfazioni, tra virgolette, quello che riuscivi a portare a termine. E poi anche, tra virgolette, perché per me è una passione, gli amici che avevano acquari io non ne ho mai avuti, e quindi era anche un modo per stare un po' in contatto con qualcuno che avesse gli stessi interessi.
Sì, soprattutto appunto questa è una cosa che abbiamo in comune, la gente intorno a te, quella nella vita vera, non sa neanche cosa sia un acquario e poi magari hai dall'altra parte conosciuti con internet tantissimi amici che però magari non, li senti solo appunto all'epoca con i forum, poi magari gruppi Facebook per carità, poi adesso il bello è che comunque grazie anche a WhatsApp, Telegram, cioè si è molto anche più vicini, molto più in contatto. Però rivedersi di persona è tutta un'altra cosa, soprattutto magari dare dei volti a delle persone. Ah, tu sei pesciolino blu 82, cioè, sai quelle cose? Era bellissimo
Sì,
all'inizio.
anzi, io penso che alcune persone che comunque mi hanno formato, anche dando delle nozioni basilari, io penso che alcune di quelle il vero nome, tra virgolette, non l'ho mai saputo, o comunque sì, sapevo che si chiamava, che ne so, Emiliano, Massimo, però non gli ho mai dato un volto, penso a volte addirittura di non averli mai visto, soprattutto quelli molto lontani. Poi io ho iniziato da giovanissimo, quindi senza macchina, senza motore. Avevo la fortuna comunque di avere a Cesena, prima che si spostasse a Piacenza, quello che era il primissimo pet festival, l'Aqua Beach. E quindi bene o male avevo sempre la possibilità di vedere qualcuno che anche dal vivo, qualcuno l'ho conosciuto, però diciamo che sia i forum sia poi i gruppi hanno aiutato davvero tanto, perché un conto è leggere sulle riviste, mi ricordo adesso, tra l'altro, penso, non so se si vede la webcam, ma acquariumosi, i primi acquisti del 2010 di quando ho iniziato. E un conto è leggere le cose sulla carta, un conto poi avere qualcuno che te le racconta di quello che ha fatto, cioè tutta un'altra cosa.
Sì, anche perché da un racconto poi emerge magari di retroscena, magari le difficoltà nell'aver tentato magari di riproduzioni particolari o l'ottenimento di animali, sai, quando magari, beh, ancora adesso con alcune specie molti sono difficili da ottenere, quindi dice, ho dovuto contattare un signore in Germania che conosce uno in Australia che bello quelle cose. E soprattutto perché poi
Sì,
vedi,
anche perché.
no, vai tranquillo, scusa.
No, sì, anche perché poi sai nell'articolo quando scrivi qualcosa, scrivo anch'io qualche articolo, intanto metti tra virgolette un po' della storia, anche della tua esperienza, però non ci puoi mettere tutto perché sennò verrebbero dei racconti di 10.000 pagine. Quindi
Esatto.
magari gli aneddoti divertenti, le cose un po' più strane, così non le metti, però poi quando invece ce l'hai di fianco uno che è appassionato, che ti fa le domande, così riesci a tirare fuori anche tutte cose che in un articolo non avresti scritto, perché vabbè, ma chi è il pirla, tra virgolette, che gli viene in mente di fare questa cosa, e invece ci si suppone è giusto che ci sia.
Sì, dopo appunto emergono tutti in retroscena dei vari tentativi magari falliti che uno giustamente nell'articolo ti dico quello che ha funzionato in modo tale che sia anche più facile da capire. Però per chi è come me e te che vuole avere una visione magari più a 360 gradi, un confronto anche sulle esperienze negative spesso è formativo.
Assolutamente, assolutamente.
E volevo chiederti, quindi il passaggio poi è stato quindi immediato dai forum ai gruppi Facebook, perché ricordo che all'epoca i forum a un certo punto hanno avuto purtroppo un tracollo in cui non tiravano più. E come mai dopo avete ripreso dai gruppi Facebook siete tornati in un sito esterno con Acquario Top? Come è nata l'idea?
Guarda, in realtà io sono sempre stato un po' multitasking, mi è sempre piaciuto, tra virgolette, essere in più canali, anche perché tutta questa voglia, tra virgolette, di fare gruppi Facebook da una parte, forum dall'altra, non l'ho mai capita. Alla fine non è tanto il portale che definisce, poi è logico che i forum per me che ci sono cresciuto è più pratico, il fatto che una cosa rimanga come storico, l'ho sempre apprezzata di più. Però ho avuto la fortuna comunque di girare anche vari forum, perché come sai poi un forum si divide, chiude, ne apre un altro, vai sull'altro. Sono passato da forum Acquario Dolce, sono andato su Acquario Filia Facile, che ho anche, penso, sono stato il quinto iscritto quando l'abbiamo
Wow,
fondato. Quindi sì, l'ho visto proprio nascere dal primo forum verde con questo layout, poi dopo è cambiato, sono arrivate un sacco di altre persone bravissime che lo gestiscono adesso. Però c'è cioè, il fatto di essere sia su forum Acquario Dolce, forum Acquario Facile, Acquario Top, sia sui gruppi Facebook, l'ho sempre visto come un metodo per raggiungere più persone, sono sempre stato da tutte e due. Il fatto di tornare di nuovo sul forum, su un portale a scrivere, è per il semplice fatto che comunque io quando scrivo un articolo, quando scrivo un'esperienza, non voglio che dopo 5 minuti, per l'esperienza che ho scritto in settimane, mesi di lavoro, dopo 5 minuti non se la caga più nessuno perché è finita nell'oblio in un post di un gruppo Facebook. Il fatto di avere una biblioteca virtuale di articoli dove racconti tutto quello che hai fatto, fai tutto il lavoro che hai fatto, serve. Purtroppo per fortuna, nel senso a me piace poi quando vedo un'esperienza bella anche scritta da altri, leggerla, salvarmela magari anche per un futuro quando vorrò allevare quella specie. Quindi diciamo che non ho mai abbandonato i forum, i portali. Facebook è stato un di più.
Sì, volevo collegarmi un attimo appunto a questo discorso di scrivere un articolo che comporta comunque molto tempo, proprio perché, vabbè, lo racconto io per, non, per te, insomma, so che te sei molto attento al dedicare non tanto il tempo alla scrittura, quindi dire ci ho messo molto tempo a scriverlo, non vuol dire ci ho messo tanto tempo a digitare nella tastiera, ma ci ho messo tanto tempo a osservare, a capire quello di cui poi vorrei scrivere. Ecco, Come mai c'è così tanta attenzione da parte tua e degli altri ragazzi di Acquari Top su questo argomento? E soprattutto se mi sai dire un po' quali sono le linee guida per raccontare un'esperienza secondo Acquari Top, un'esperienza di allevamento ovviamente.
Guarda, è nato tutto dal fatto che, come tutti, le primissime esperienze di scrittura poi hanno tutti i propri errori. Ho scritto degli articoli di cui mi pento sicuramente, fortunatamente con la chiusura di alcuni forum sono spariti dalla circolazione. E sai, quando scrivi una cosa che comunque la scrivi con l'idea che rimarrà comunque online, si spera per sempre, poi purtroppo di per sempre non c'è niente. Però il fatto di scrivere una cosa che rimane ti dice, cavolo, vuoi che sia giusta quello che scrivo. E i primi articoli che ho scritto erano completamente sbagliati. Cioè, mi ricordo di aver scritto delle cagate sulle piante quando ancora gestivo le piante, mi dilettavo con concimazioni, con improvvisate e quant'altro, che dopo neanche qualche mese, che tra virgolette dopo, quando scrivi una cosa, ti documenti un po', ti rendi conto che hai scritto magari una castroneria e dici cavolo la voglio cambiare, però cosa fai? Mi scrivi da capo l'articolo e lo correggi, e poi allora cioè, ogni 3 mesi praticamente devi riscrivere l'articolo da capo. E allora dopo quelle prime esperienze ho detto no, aspetta, quando scrivo una cosa voglio quantomeno che sia corretta, che quello che scrivo abbia una valenza. E allora penso che il mio primo articolo su Acquari, no, sono sicuro che il primo articolo su Acquari Top sia stato della Pistorella Baieschi, un cittadinano che era la mia passione. Io sono nato con i porcini di quei carassi, però la mia grande passione da sempre sono stati i cittadinani. Mi ricordo che quello lì fu il primo articolo che scrissi sia per Acquario Top sia in un bollettino 10. Esatto,
Oh.
e il primo bollettino su carta mi sembrava fantascienza.
Ah, sì, bellissimo.
E
Sì.
allora è proprio bello quando ti arriva a casa, adesso forse ce l'ho da qualche parte. Marzo 2018, primo bollettino 10 con il mio articolo sugli Apistogramma Baieschi. E allora, quando ho deciso di scrivere appunto la mia esperienza su di loro, ricordo che li stavo allevando da circa 6 mesi, quasi un annetto. E avevo già fatto le prime riproduzioni, avevo già portato avanti le prime cucciolate. E allora, quando ho deciso voglio scrivere qualcosa su di loro, la prima cosa che ho fatto è stato cerchiamo di capire un attimo chi sono, da dove vengono, cosa mangiano in natura, cosa ho fatto io per riprodurli, cosa hanno fatto altri per riprodurli, tutte le cagate che ho fatto io, l'esperienza che avevo con i vari altri cicli, gli errori che ho fatto con gli altri cicli, cerchiamo di spiegare perché ho fatto queste scelte e come mi sono trovato con le scelte che ho fatto. Quindi ho avuto la fortuna comunque crescendo io come persona, come acquariofilo, di avere sempre più contatti con gente comunque che aveva la stessa passione, sia in Italia sia all'estero. E quindi un po' grazie all'aiuto di quelli dei tedeschi che avevano la fortuna di andare anche negli habitat a pescare, quindi capire un attimo dove vivono. Capire un attimo tramite amici che studiavano comunque biologia, cosa mangiavano, ci sono degli studi bellissimi su quello che hanno trovato dentro agli stomaci, l'epistogramma, che quantomeno ti dà un'idea, poi come tutte le cose, cioè non è il dato che ti dice questa è la verità assoluta, però quantomeno ti dà un'idea, se nello stomaco di un epistogramma trovi detrito vegetale, trovi insetti, diciamo che quantomeno è improbabile che mangino solamente pesci. Poi
Esatto.
che mangino quelli che lo trovano, siamo tutti d'accordo. Però quantomeno ti indirizza verso delle cose, poi dopo tu provi, come tutte le cose, tutti abbiamo fatto i soliti errori, dei pastori iperproteici, delle uova, del cuore di bue, tutte le varie cagate che si possono fare. Quando hai i pesci per tanto tempo riesci anche a vedere un po' come la dieta impatta su di loro, quindi capisci magari che se gli dai determinate cose all'inizio crescono magari velocissimi, poi però diventano dei palloncini tutti gonfi, tutti deformi, e dici, beh, magari proprio un'altra strada. E alla fine l'articolo è il sunto di tutte queste esperienze che uno fa e cerca anche, poi magari qualcosa si omette, nel senso che non dico ho fatto questo, ho fatto il pastone, l'ho fatto così, non ha funzionato, ti do subito, tra virgolette, la soluzione. Poi è logico che il bello delle fiere e degli eventi live è poter approfondire ogni aspetto a domanda, risponde e quant'altro.
Certo.
Però sì, è un articolo, bisogna documentarsi tantissimo su quello che c'è in letteratura sul pesce e poi ci devi mettere comunque tutta la tua esperienza e non solo la tua, è sempre bello, tra virgolette, avere anche l'esperienza di qualcun altro, perché quello che hai fatto tu magari per un'altra persona non vale perché tu hai avuto questa fortuna qua, lui magari non ce l'ha avuta. Quindi sempre avere comunque un paio di persone che conoscono la specie e che dicono guarda, con me ha funzionato questo, con me ha funzionato quest'altro. E poi abbiamo la fortuna di avere comunque degli ottimi revisori che una volta che tu hai scritto pagine, 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 ti traducono tutto quello che hai fatto in qualcosa di comprensibile, poi è scritto bene.
La cosa che io apprezzo moltissimo del lavoro che fate voi ragazzi da Quadrotop, che è un po' un servizio alla comunità, passami il termine, che è quello di tradurre comunque articoli scientifici in inglese e in italiano. Che sembra una cosa banale, sembra una cosa che può fare chiunque, in realtà è un po' più complesso di prendo l'articolo e lo metto su Google Traduttore e lo carico, perché ovviamente bisogna adattarlo, bisogna renderlo comprensibile, voi fate anche un bel lavoro comunque di riassunto di un articolo, quindi magari tante parti che in un articolo scientifico devono essere messe per completezza, voi ovviamente estrapolate soltanto le informazioni utili all'acquariofilo. E come vi è nata questa idea di portare una informazione così anche avanzata e così tecnica? Perché fino a prima le informazioni erano ho letto, mi hanno detto, mi è capitato. Invece voi portate un
Guarda,
rigore scientifico, comunque.
abbiamo la fortuna che i primi quattro, tra virgolette, publisher di Aquariotop, oltre a me, erano solo tuttora Federico Favotto, Diego e Riccardo, che hanno una formazione scientifica sicuramente superiore alla mia da economista, in economia. Loro sono Riccardo è un biologo. Ha la fortuna poi di essere un po' bilingue perché lui comunque vive in Irlanda da abbastanza e quindi abbiamo la fortuna di aver comunque sempre avuto un'impostazione un po' più scientifica, quindi si fa così perché ci deve essere una motivazione dietro. Il fatto quindi di avere sempre una base solida quando si scrive c'è nato un po' per questo, per evitare di dover giustificare tutte le volte, si fa così perché lo dico io, perché lo dico io non vale, cioè. Può essere la mia esperienza, una cosa che funziona con me, però ci è sempre piaciuto sapere perché funziona così una cosa. Per il fatto delle traduzioni, abbiamo la fortuna di avere Riccardo, che comunque l'inglese lo mastica tutti i giorni, quindi gli diamo in pasto a lui le nozioni e lui ce le traduce in bellissimi articoli in italiano. È nata la collaborazione, mi sembra che il primo articolo che abbiamo tradotto sia stato quello di Ivan Micosi, con cui avevamo già collaborato all'epoca quando io scrivevo articoli per avere scatti, magari foto da poter utilizzare degli ambienti naturali. Io l'ho conosciuto online, mi ha la fortuna di avere questo magico mondo di internet, di Facebook e quant'altro, che ci mette in contatto con appassionati, perché sono appassionati anche loro. Ivan è una splendida persona, ultra disponibile, io mi sembra che gli avevo scritto la prima volta perché aveva chiesto di avere un aiuto per identificare un acquistogramma e gli avevo detto guarda secondo me è questo e lui da quel momento lì mi aveva iniziato a scrivere mandandomi le foto e quant'altro e poi gliel'avevo buttata lì e ho detto ti va se ti pronunciamo qualcosa in italiano e lui sì, mi raccomando dimmi quello che ti serve ti giro tutto foto video
Wow,
quant'altro
bellissimo, bellissimo.
è molto bello cosa che quando inizi e vedi queste divinità, tra virgolette, irraggiungibili, dici, chi sono io, non ci arriverò mai, e poi alla fine sono appassionati come tutti gli altri, e quindi anche loro hanno piacere, tra virgolette, di diffondere quello che sanno, quello che hanno visto. Poi è sempre bello, tra virgolette, collaborare. Io ho sempre avuto piacere, tra virgolette, di imparare quello che gli altri sapevano e cercare di distribuire un po' quello che sapevo io. Alla fine è il miglior modo per migliorarsi.
Sì. E E volevo quindi approfittarne appunto, accollegandomi un po' a Ivan e al discorso degli articoli scientifici. Quali sono delle fonti che voi ragazzi da Poliotop ritenete attendibili oltre agli articoli scientifici? Voi avete altri siti che consultate o altre persone che contattate? O come funziona un po' la ricerca di informazioni?
Beh, sicuramente ci sono dei siti che usiamo, tra virgolette, per avere un'idea generale, poi come tutte le cose bisogna fare sempre una cerca, per esempio mi viene in mente sempre Swedfish, che può darti un'idea più che altro sui ritrovamenti in natura, su quello, comunque ha la fortuna di avere sempre una bibliografia scritta da dove percepisco le informazioni che poi ti danno e quindi lo usi anche per sapere quali articoli scientifici sono stati fatti su quel pesce. Ci sono altri siti che mi vengono in mente, ce n'è uno in particolare che usiamo per i cicli renali, che tra l'altro è un ragazzo tedesco con cui comunque non dico abbiamo lavorato, però che conosciamo tramite la pista Gamma International, che è il sito di Tom Christensen, uno dei ragazzi del nord, che è praticamente un catalogo di tutte le specie di apistogramma o comunque in attesa di classificazione o che sono già state descritte con tutti i ritrovamenti, come sono fatte le livree e dove le hanno trovati, a che temperatura, che pH e magari due righe su quello che si sa in acquario.
Molto
Quindi
buono.
per ogni sito è molto buono, logicamente sono siti in lingua inglese, spesso saltano perché sono siti amatoriali, quindi li trovi oggi magari con Tom C, una volta era Pistosite, però ci sono molti portali dove magari prendi dei pezzi di informazione che ti aiutano un attimo a capire in linea di generale come vive il pesce, cosa gli altri pensano del pesce. Poi molto fa l'esperienza di allevamento, molto fa confrontarsi comunque anche all'estero su come allevano questo pesce. Mi ricordo ad esempio che per uno degli articoli che ho scritto io sull'Anna Carataegna, avevo contattato un ragazzo, un signore che lavorava per uno zoo che aveva come passione gli acquari, e ci aveva dato delle foto sull'Anna Carataegna e sulle sue riproduzioni che aveva fatto lui sia in acquario sia comunque gli studi che aveva fatto e confrontandole un po' con le sue esperienze che erano molto diverse dalle mie sia di gestione perché io ho sempre avuto acquari non dico monospecifici però con una specie tra virgolette oggetto del mio studio e più magari qualche deeper fish per capire un attimo come si comportavano per incentivare le cure parentali. Io facevo un lavoro molto più di riproduzione, quindi due pesci in riproduzione, prima cure parentali, poi si separa, si fa crescere, poi si rimette in gruppo, poi si isola la coppia. E quindi è anche bello, tra virgolette, cercare di capire i pesci come si comportano in varie situazioni. E questo, se fai un articolo solamente con l'esperienza di uno, non lo puoi avere.
Chiaro, 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 chiaro. Infatti è una cosa che ci tengo molto anch'io, come ben sai, anche a me piacciono i monospecifici, però mi rendo conto che parte dello studio, comunque dell'approfondimento di una specie, la perdi perché magari tutte quelle che sono le relazioni interspecifiche non le potrai mai avere, ma addirittura anche alcune intraspecifiche che non puoi proprio apprezzare al massimo perché i pesci sono consapevoli di stare in un ambiente confinato e che a un certo punto si rendono conto che non hanno altri, cioè ci sono solo loro e quindi anche le relazioni sono un po' quasi forzate, passami il termine, in alcuni casi. Ed è
Ti dai
corretto,
ragione.
secondo me, confrontarsi con altre esperienze per poi mettere insieme, meglio ancora magari c'è un video in cui tu, anche tu con i tuoi occhi riesci a interpretare certi comportamenti magari. È un lavoro che fai
Certo,
molto molto interessante.
ti faccio l'esempio degli Apistogramma daeschi, che è una delle mie specie preferite, tra di cui ho scritto di più. Io, quando ho scritto l'articolo su di loro, avevo loro in una vasca da 330 litri, dove
Wow.
li ho avuti prima la sola coppia con i caracini, poi li ho riprodotti, li ho lasciati tutti lì, tutta la covata, sono venuti fuori, mi sembra di produzione era arrivata ad avere nello stesso acquario tipo 40 cicli di nani, dove quindi vedevo come crescevano i genitori, la prole. Ho visto i primi maschi quando crescevano, come si comportavano col padre, come si comportavano tra di loro. Ho riprodotto i figli nella vasca dove sono nati, togliendo il padre perché avevo avuto un sacco di problemi, malgrado un acquario di 110 cm per 50, grossi problemi di aggressività, quindi non sono mai riuscito a tenere due maschi adulti completamente formati nello stesso acquario, al di là di, si dice sempre, 60 cm, un maschio e 122 maschi. Poi però in ambiente chiuso sai anche te che è sempre molto difficile perché uno scappa, poi però se il vetro non è che può andare tutta
Esatto.
l'infinita a nascondersi. Anche per questa distrazione non è che si ammazzavano tra di loro, però li vedevi soffrire, cioè vedevi che c'era il maschio dominante che se riproduceva aveva un pinnaggio. Vedevi il maschio sottomesso che aveva sempre o littio o si ammalava o aveva littio con il labbro. E fai delle prove, poi quando io vado a scrivere sul gruppo Facebook magari, no, un solo apistogramma maschio in acquario, non è perché non l'ho mai avuto, è logico che tutti abbiamo fatto gli errori e abbiamo avuto le nostre esperienze. Io ho riprodotto le 330 litri, ho provato a riprodurre in vasche più piccole, da 60, in vasche, li ho riprodotti in vasche da 30, li ho riprodotti togliendogli le uova, li ho riprodotti lasciandogli le uova, per vedere anche semplicemente come era lo sviluppo dei cicli di, tra virgolette, con cure parentali, senza, se quelli che nascevano senza cure parentali era vero che non potevano in nessun modo non fare le cure parentali, se visto che non è vero, comunque sì, è importante la cura parentale, però non è che se salti un passaggio perché devi, tra virgolette, preservare la specie, in automatico tutto quello che nasce da qui in poi è da buttare. È logico che uno sceglie i cicli dei nani per un determinato motivo, che sono i comportamenti, le cure parentali. Se non gli fai mai fare le cure parentali, è brutto dirlo, prenderti dei gruppi, però diciamo che prendi un'altra specie.
Sì.
Poi a me è sempre piaciuto allevare gli animali un po' come rispettando la loro ecologia, come se fosse in natura, e quindi anche perché sono pesci che comunque hanno ancora molto di naturale, senza parlare di selezione e quant'altro, è giusto secondo me apprezzare per quello che sono, quindi comunque fare un ambiente simile a quello naturale, a dargli un'alimentazione simile a quella naturale, senza essere completamente uguale, perché è logico che la natura è una cosa, la fare un'altra. Però i pesci danno il meglio in determinate condizioni, diamogli per determinate condizioni.
Sì, da qui appunto immagino nasca il nome Acqua Naturale del gruppo Facebook, in cui comunque lo scopo del gruppo è quello di promuovere delle vasche meno artificiose e che rispettino di più l'etologia dell'animale, sia nella costruzione, quindi di fare la vasca ad hoc per la specie, sia ovviamente nelle osservazioni, comportamenti, anche la scelta degli animali, quindi cercare magari specie più ancestrali rispetto alle varie selezionate. E ho visto che questa cosa la portate anche negli eventi che fate di persona, cioè anche di persona voi cercate di creare e riprodurre comunque ambienti spesso anche diversi tra loro, perché ho visto che comunque non siete, nonostante la passione per i cicli di nani, non riproponete sempre solo la vasca per cicli di nani. Ed è bello vedere quindi come un acquario naturale può essere anche bello, cioè non per forza vuol dire marciume in vasca e basta, ok? A cui magari uno può essere abituato vedendo magari i miei acquari. Ci sono acquari naturali fatti bene, belli, in cui almeno da quello che io ho visto che riuscite a raccontare negli eventi dal vivo, per assurdo sono anche più semplici da gestire volendo. Cioè, non serve, uno si immagina che bisogna fare cose super complicate. In realtà, grazie al lavoro di divulgazione che riuscite a fare, molte persone si stanno avvicinando capendo che un acquario può essere bello, può dare molte più soddisfazioni a osservare un pesce e magari anche un po' più facile da gestire, no?
Io sono una persona estremamente pratica, a me piace tanto semplificare le cose. sempre nel limite del possibile, ovviamente. Però diciamo che non mi piace andare a complicare cose che in realtà non sono complicate. Quindi ho questo approccio sia nella vita sia negli acquari. Quindi quando vado a gestire la vasca cerco sempre di fare scelte che poi mi comportino di semplificare la gestione al massimo per ottenere subito dei risultati facili da raggiungere e però che al contempo mi diano soddisfazione. Quindi anche le scelte comunque di allestimento, di popolazione sono sempre in quest'ottica. Io ho sempre avuto acquari enormemente sottopopolati anche per semplificare la gestione dei cambi d'acqua, del filtro e quant'altro. Sono scelte che poi uno quando cresce a livello acquariofilo un po' ci fa l'occhio e fa, e dopo quando le proponi hanno subito un riscontro immediato perché sono piccoli accorgimenti, sono dei segreti rivoluzionari, però ti aiutano e è bello, tra virgolette, avere un acquario che si gestisce, non dico da solo, però quasi.
Chiaro,
È
chiaro.
vero, gli eventi. A me personalmente piacciono gli acquari naturali, quindi ho sempre avuto l'idea di portare quello che mi piace. Quando siamo andati al primo Pet Festival da espositore con l'acquario Top, abbiamo fatto quattro ambienti naturali. Abbiamo scelto di fare quattro ambienti, tutti e quattro diversi, per evitare di portare quattro vasche fotocopie. Abbiamo scelto di portare cose un po' più sconosciute, che in realtà poi così sconosciute non sono semplicemente come tutte le mode, sono animali che all'epoca magari dei nostri genitori erano normali da avere in acquario, adesso sembrano, sono cadute nel dimenticatoio. Abbiamo portato ad esempio l'Hemichthonopoma ansorgi, che una volta era un pesce tra virgolette come gli altri, adesso non si vede quasi mai perché ci sono i Betta splendens, ci sono le selezioni dei Betta splendens, tutto il resto che è un avanzido è caduto nel dimenticatoio. Invece io mi ricordo quando ho iniziato io, che ero piccolissimo, c'erano un sacco di colisa che poi dopo hanno riclassificato, però colisa l'aria, colisa ciuna, si trovavano comunemente in negozi, cioè non è che era una cosa stranissima. Invece adesso se vai nei negozi magari vedi semplicemente delle selezioni di betta e poco altro. Poi
Vero.
non sono tutti i negozi così ovviamente, però io ti parlo del classico negozio che ho sotto casa dove ogni tanto vai a prendere mangime e vedi un po' quello che va in quel momento perché ce l'hanno loro in vendita.
Purtroppo sì.
E quindi abbiamo deciso di fare quattro ambienti naturali, uno africano di fiume che è sconosciuto ai più ormai, quando in realtà ci sono delle specie interessantissime e infatti ci abbiamo fatto per Hemichthonopoma ansorgi. Perché io venivo da un'Africa, è solo Malawi, è solo Tanganyika, quando in realtà l'Africa è un continente immenso e è logico che non ci può essere solamente quello. Poi abbiamo portato gli Apistogramma bareschi, che comunque è la specie che adoro e che comunque ha dato anche il suo muso e il logo del nostro portale, quindi era doveroso portarlo. E abbiamo fatto per loro questo allestimento d'acqua scura con questa bella radice, con il portasemi che penso che sia stata la prima volta che sono stati portati in una fiera in Italia perché non l'avevo mai visto in tutte le fiere che ero andato. Li avevamo trovati su un sito olandese, ce l'avevamo fatto spedire, li usavamo noi per la riproduzione, ho detto, beh, sai cosa c'è? Portiamoli, facciamo riconoscere un po' anche che il classico, la classica anfora, il classico vaso di terracotta o quelle che usavamo noi, le noci di cocco per dare un po' più di ambientazione naturale. Avevamo parlato questi savo pods, queste noci strane che sono piaciute tantissimo, infatti dopo quel momento le abbiamo sempre usate, le abbiamo sempre portate, ce le chiedono tuttora in
Sì,
continuazione.
ho ormai un marchio di fabbrica di acquari top.
Sì, come se le avessimo inventate noi, poi in realtà le abbiamo viste semplicemente online dai sì, ragazzi tedeschi che le usavano già da anni come se niente fosse, noi le abbiamo copiate. È stato bello, è stato simpatico, continueremo a portarle. Poi abbiamo deciso di fare la terza vasca, abbiamo fatto un sudamericano d'acqua dolce, cioè sì, vabbè, acqua dolce, di acqua chiara, molto piantumato con il microgeofagus latispinosus, i gamboidiani. Avevamo scelto di questa specie perché ormai avevamo fatto il marchio di fabbrica dell'acqua scura, volevamo far vedere che comunque Sud America è sia acqua scura, però c'è anche l'acqua chiara. Sì, ci sono i legni, il detrito vegetale, la superficie sul fondo, però ci sono anche le piante, ci sono anche gli ambienti comunque ricchi di vegetazione, con acqua pulita, e volevamo portare questa contrapposizione, dice lì. Sono due acquari profondamente diversi e sono a due passi l'uno dall'altro, l'ambiente.
Certo.
E per ultimo abbiamo portato una vasca asiatica con il betta coccina zambi, che anche quello è un po' per avere la scusa, tra virgolette, di parlare di conservazione, perché quella è una specie che io avevo preso tramite ID, una delle varie associazioni di cui sono socio, e che anche quelli erano pesci locati e quindi ci permettevano di parlare comunque di ambienti naturali, della conservazione degli ambienti naturali e dell'importanza comunque di riprodurre certi tipi di attività e conservare. È un argomento che io ho sempre avuto caro perché quando, come tutte le cose, quando ti inizi ad appassionare ai pesci negli ambienti naturali, impari che ci sono delle problematiche purtroppo forti. Un po' dovute alla cloriofilia, un po' dovute a inquinamento, al riscaldamento globale, urbanizzazione degli ambienti, e dici, caspita. E quindi cerchi un po' di far conoscere le problematiche nella speranza che comunque, conoscendo il problema, uno fa anche
Chiaro.
delle scelte che possono aiutare un minimo a non peggiorare la situazione.
Sì, soprattutto se riesci ad avvicinare anche solo un acquariofilo ogni mille a valorizzare e capire che magari quella specie con quella location ha senso da allevare e riprodurre per poi aiutare a diffonderla, penso che sia un gran traguardo da portare a casa. Proprio perché molti non sanno, ma ci sono tanti animali, in termini come pesci d'acqua dolce, che sopravvivono solo grazie agli acquariofili, altrimenti purtroppo sarebbero estinti in natura. Ed è una cosa veramente, veramente lodevole da un certo punto di vista e orribile da un altro, ovviamente, no? Quindi è importante che, se vogliamo veramente essere dei veri acquariofili, parliamo anche di questo. Perché sennò sarebbe un
Assolutamente.
hobby meramente egoistico, no? Prendo per il mio piacere.
Sì, in parte alla fine siamo tutti acquariofili perché ci piace allevare i pesci in cattività, però cioè, io l'ho sempre visto come un obbligo morale, nel senso che comunque purtroppo è giusto dirlo, come categoria abbiamo fatto un sacco di danni a livello ambientale. E quindi credo sia anche un po' doveroso cercare di, ok, abbiamo fatto i danni, cerchiamo comunque di, uno, informare la gente perché non li faccia più, e due, cercare di, non dico risolvere tutti i problemi perché sarebbe utopistico, però quantomeno fare quel piccolo step da essere parte poi della soluzione.
Sì.
Ricordo che quando ancora scrivevo sul forum, vecchio forum, adesso non dirò il nome perché sennò dopo sembra che sia colpa loro, che in realtà non era vero. Il mio unico utente bannato, penso, da un forum era una signora, adesso non dirò di dov'è e quant'altro, che aveva questo laghetto, non in Italia tra l'altro, e ci teneva piante, è un laghetto privato, piccolo, collegato però a un corso d'acqua naturale. Nella bella stagione si metteva i suoi pesci, tra virgolette, per sbranare, per comunque avere la luce solare e tutti i benefici dell'allevamento all'aperto. Si metteva anche delle piante, ricordo la lemina che, porca vacca, quanto ho bestemmiato, se si può dire, quando poi dopo arrivavano le piogge, puntualmente straripava quel laghetto in natura, aveva fatto dei danni enormi, nel senso che si trovavano poi dopo i suoi pesci, le sue piante, in tutti i fiumi di limite, la lemina poi purtroppo la conosciamo, è abbastanza invasiva. Poi sicuramente non sarà stata l'unica che aveva messo lì la lemina, non sarà stata il coso, però io prima ho pensato, porca vacca, cioè, perché? Perché? E purtroppo sono cose che vengono fatte in continuazione. Il classico pesce che ti sei stufato, lo butti nel laghetto, lo butti nella pozza. Va bene, è un pesce tropicale, muore da lì a poco, però comunque non te lo devo dire a te, tutti come mi solo capatosi per quant'altro.
Sì, oltre poi a un discorso anche etico di responsabilità, cioè nel senso, dal momento in cui abbiamo deciso di acquistare un animale, non ci stiamo impegnando a prendersi cura di quella vita, e se ci rendiamo conto che non ne siamo più in grado, perché ci può stare, cioè non abbiamo più tempo, non abbiamo più qualsiasi cosa, allora l'obiettivo dovrebbe essere lo cedo a chi è in grado di farlo. Che possono essere altri appassionati, può essere un negozio, può essere qualsiasi cosa, di certo liberarlo in natura è comunque scrivere una sua condanna, perché un animale che vive a 25 gradi da noi, cioè, come fa, poverino? Va bene, si fa la bella estate fuori,
Aggiungere delle
e poi
ipotesi
però,
e condannarlo, sì.
hai capito, no? Tralasciando tutti i problemi ambientali, ovviamente, che sono enormi. Comunque è una deresponsabilizzazione di una responsabilità che abbiamo preso, cioè è la stregua di abbandonare il cane in autostrada, cioè è la stessa cosa.
Con la piccola differenza che vedi 10.000 campagne contro l'abbandono del cane su strada, neanche una sul fatto che
Proprio
ci sia
zero,
solo la
zero, esatto.
disoccupazione. Anzi, si vedono spesso post su Facebook pubblicità del pesce salvato, preso e liberato in natura, come se fosse una cosa positiva, cose che, vabbè, purtroppo sono insite nella nostra cultura.
Volevo rubarti qualche consiglio visto che sei appassionato di cicli di nani, che avresti per chi vuole approcciarsi ai cicli di nani. Quindi lasciamo stare le mega riproduzioni, cose da super appassionati, ma avvicinarsi. Io voglio detenere, cioè voglio acquistare i cicli di nani. Hai qualche consiglio in linea di massima da fornire?
Beh, sono pesci comunque relativamente facili, nel senso che non è il classico pesce che ha 10.000 esigenze difficili da soddisfare. La vasca ideale per loro alla fine è una vasca che ha almeno un lato lungo di 50-60 cm, per avere comunque una semplicità di gestione nostra nella coppia, perché comunque sono pesci territoriali, quindi un po' di aggressività ci sarà sempre. Più grande la vasca, meno problemi hai di aggressività. Non dico di fare come me che tiene in 100 centimetri due pesci, però diciamo che almeno per 50-60 centimetri ci consentono di riuscire a gestire bene senza dover intervenire in continuazione. Fondo sabbia, per il semplice fatto che sono pesci che adorano filtrare il fondo con la bocca, prendono proprio con la bocca la sabbia per cercare il mangime e la sputano attraverso le branchie. E tutti dicono, vabbè, la sabbia quanto fine, quanto non fine. Più fine è, meglio è. Poi anch'io ho avuto in passato cicli di in ghiaino, perché tanto tutti iniziamo con la classica ghiaia dell'acquario. Però può dare problemi purtroppo, e quindi cerchiamo di evitarla quando possibile. Poi è logico che se è una trigonometria 0,1, 0,2 non è quello che fa la differenza. Però più fine è, meglio è. Ci sono le A poco prezzo delle sabbie fini, usiamole senza problemi. Cercando magari di evitare quella calcarea, perché se poi prendiamo specie che hanno bisogno di pH acidi, quantomeno
Guarda, io
calcare, quello
per i
diventa.
ramirezzi che ho nell'acquario qui alle mie spalle, ho comprato quella dell'Antra, a un prezzo abbordabilissimo.
Sabbia fine,
Sì, esatto.
esatto, anche perché poi se ne usa poca, cioè basta fare 2 dita di substrato e alla fine quanto viene a costare? 10 euro?
Sì.
Facciamola questa spesa. L'allestimento praticamente è l'unica spesa che abbiamo poi di grossa, tra virgolette, di gestione dell'acquario. Una volta che l'hai gestito c'è da fare la manutenzione, però investiamo bene nell'allestimento per avere poi più facilità nella gestione. Quindi sabbia fine, io consiglio sempre di mettere dei legni per dividere un po' la vasca, mettere delle barriere visive per aiutare anche loro comunque a nascondersi, a non essere sempre in vista dell'eventuale partner, e anche per le cure parentali e quant'altro. Sono specie che si acquistano sempre in coppia, poi in realtà in natura i corpi ci stanno in monitorare di riproduzione. Non sono il classico babbo e mamma che portano i figli a scuola. E quindi ci sta che poi la coppia scoppi, e è normale, è giusto che sia così. Quindi diamo comunque un po' di protezione al maschio in determinate situazioni, alla femmina in altre, per potersi togliere dalla vista del compagno. Io amo sempre mettere qualche pianta, quantomeno galleggiante, o anche le radici di pothos, banalmente a mollo, perché comunque sono pesci che meno mettere mai in vasca, meglio stanno, quindi avere anche la scusa, tra virgolette, per fare un cambio in meno, perché assorbono un po' di inquinanti, è sempre comodo. Hanno bisogno di una filtrazione, senza entrare poi nei 10.000 metri di allevare con filtro, senza filtro, hanno bisogno comunque che l'acqua sia pulita, che sia leggermente mossa, non una portata abbondantissima per cui non è che sono pesci da corrente, però comunque che si sia una buona sistemazione della vasca. E per il resto poi sono pesci molto facili da tenere, a seconda delle specie hanno range di temperatura che apprezzano più e meno, hanno reso di valore che apprezzano in maniera diversa secondo la specie, sono specie molto piacidofile. Le classiche per iniziare, una volta si diceva l'ABC, erano gli agassizi, i borelli, i cactoides, che sono le tre specie più semplici da gestire in acquistogramma. Poi il più famoso sicuramente è il Ramiresi, che ha le sue problematiche di ultraselezione, che ormai diciamo che non è più il pesce che si trova in natura, però comunque è il primo approccio per molti ciclidi. Quindi comunque sono tutte queste 3-4 specie, sono tutte specie che hanno, vogliono una temperatura idealmente, adesso mette se poco dare i numeri, perché poi i numeri senza contesto vogliono dire poco, però per dare proprio un'idea generale, una temperatura che si aggira tra i 24 e i 27, a seconda poi del periodo, perché è giusto, sono comunque specie che sono molto soggette alla stagionalità, quindi hanno bisogno di essere determinate per i 24 gradi, hanno bisogno di altri per i 27, hanno bisogno di sentire proprio lo sbasto tra 27 e 24 anche per riprodursi. Poi se li tieni sempre a 27 è logico che comunque non è che ne muoiono o crescono male, però ti perdi tutto quello che è una corretta gestione della stagionalità. Acqua acida, leggermente, non serve scendere tanto con queste specie, morbida, quindi comunque, a meno che non hai la fortuna di abitare in una zona dove hai acqua che ti esce HFH 3-4, serve tagliare con osmosi e acidificare un po' per avere un pH intorno al 6,5, indicativamente. Poi ci sono specie che
Gestibilissimo
adorano pH
comunque,
più
niente
basso,
di.
sì, no, cioè, nel senso, classica acquario che fai partire con metà acqua del rubinetto, metà d'osmosi, indicativamente, poi dipende sempre dai valori che hai in casa. E poi alla fine, nel senso, se il pH ti viene fuori che è di 6,7 o 6,87, il pesce comunque fa una dignitosa vita senza problemi, poi è logico, anche lì ci serve la stagionalità dei valori, quindi se parti da un pH di 7 e scendi un po', loro lo apprezzano, come comunque non va bene metti da pH 6 e stai sempre a pH 6. E poi per il resto da curare dei cinghiali c'è giusto l'alimentazione, cercare di evitare di dargli roba troppo a base di pesce, troppo grassa, perché purtroppo sono animali che cioè, tendono a ingrassare facilmente. E diventano proprio deformi, nel senso hanno questo modo di ingrassare che li vedi proprio anche nel muso, vengono fuori quasi delle rughe che si vede che il pesce non sta crescendo in maniera ottimale. Poi sono animali che sono fatti per nutrirsi di scarti che trovano sul fondo, quindi insetti, tipo insetti, crostacei, tanto detrito che lo assimilano comunque. Quindi sono opportunisti come la maggior parte degli esseri viventi, però raramente diciamo che si trovano a che fare con carcasse di animale, di mammifero o comunque anche solo di pesce. Poi è logico, glielo dai e loro lo mangiano. Cioè, io ho avuto i cinghiali con i gruppi nei primissimi anni di allevamento, li predavano in continuazione, anzi, predavano gli avanotti, quando poi comunque avendo sempre una dieta a base di pesce, tra virgolette, diventavano anche più grossi del normale, finivano per mangiare anche gli adulti, che anzi qualcuno è stato necessario toglierlo dalla bocca, perché si vede questa bocca che aspira e quando, tra virgolette, quando trova qualcosa che entra, ma quello non riescono a buttare giù, purtroppo rimane
Muoiono.
castrato.
Ah, sì.
E
Sì.
muoiono, sì, purtroppo. C'è una foto bellissima di Federico che anche lui aveva i cacatoides con i gruppi, quindi avevano iniziato anche loro a prendere l'abitudine di ingoiare i gruppi, dove c'è il maschio che ha cercato di ingoiare la femmina, un comportamento che non è molto nel loro standard, però purtroppo capita quando ti inibisci in un certo modo.
Chiaro, chiaro, chiaro. La cosa secondo me molto molto bella comunque di allevare queste specie appunto è quello che dici tu, cioè dare una corretta stagionalità. Potrebbe essere una specie corretta per chi vuole fare lo step successivo e quindi avanzare a livello acquariofilo ed imparare come gestire un acquario con una stagionalità, perché stagionalità non intendiamo dall'oggi al domani, ovviamente ci sono dei cambiamenti repentini, ma dei cambiamenti graduali nel tempo con dei valori che oscillino per cercare un po', innanzitutto anche a noi a volte di semplificarci la vita, perché comunque magari avere il periodo in cui teniamo l'acqua un po' meno dura per noi può essere un po' più comodo perché noi dobbiamo fare l'osmosi e poi quindi lo facciamo solo quando vogliamo ottenere qualcosa, cioè riprodurre quel periodo di forti piogge che magari occorrono in determinati ambienti. Ovviamente poi andrebbe studiato bene da dove proviene il singolo pesce per ricreare la stagionalità del singolo ambiente, ovviamente. Però i
Certo.
cicli di nani sono una bella specie per avvicinarsi a provare questa esperienza, anche perché rispondono molto bene a questa cosa ed è proprio evidente il comportamento come cambia in base alla temperatura e in base ai valori. Anche e soprattutto gli scambi di livrea, se abbiamo esemplari non selezionati, possiamo veramente vedere come il maschio comunica con la femmina, proprio lo possiamo vedere, il cambiamento è istantaneo proprio del cambio di livrea. È veramente appassionante se vogliamo spendere quei 5 minuti in più e osservare, e non solo, sai, dato da mangiare, ok, tutto a posto.
No, è vero, sono pesci che a me sono sempre piaciuti anche per questo, perché comunicano con la loro livrea. C'è un articolo anni fa, quando avevo iniziato ad allevarli, che cercava di dare un significato alle varie livree. Temo si sia perso quando ha chiuso il sito dove era pubblicato, però faceva vedere proprio, era un piccolo studio amatoriale, perché poi valenza scientifica non penso che ne avesse troppa, però dove metteva a confronto la livrea di un paio di esemplari in situazione di calma, quando mangiava, quando aveva un maschio, un individuo del suo stesso sesso, quando ne aveva uno davanti, quando ne aveva uno dello stesso opposto, comunque faceva vedere questi marker, la specie non zettero e il cacatoides, quindi questo pallino come diventava, se era scuro, chiaro, se scompariva, se diventava una linea nera. Era molto bello perché sono animali che gli fai 10 foto di fila. Prendi pesci che hanno quantomeno quattro livree diverse nell'arco di 10 secondi. Poi è logico, sono specie che cambiano tantissimo anche in momento riproduttivo. È famosa la femmina gialla canarino degli Apistogramma perché mette questa livrea accesissima con questi colori bellissimi e cambia anche completamente a volte il pattern delle linee, dei punti che sarà addosso al corpo. E sono specie che sì, io dico sempre che sono per gli universitari perché hanno quel periodo dove sono completamente immersi nello studio, non possono guardare le vasche, quel periodo dove invece possono gestire tranquillamente. Infatti, anche durante l'università io gestivo la riproduzione a seconda un po' delle sessioni d'esame.
Sì,
Sapevi
guarda. No,
che quando.
no, dimmi, scusa, scusa.
Vai, vai. Dicevo che quando sapevi che avevi gli esami, sapevi che magari tenevi un po' più al caldo, li lasciavi con la dieta, tra virgolette, un po' a stecchetto, gli davi poco o niente, mi pare che non fossero incentivati comunque a riprodursi. Poi appena per finire la sessione, facevi il cambio d'acqua, gli abbassavi la temperatura, davi mangime perfette, puntualmente, dopo il secondo cambio avevi subito la riproduzione. E è bello perché ti puoi gestire un po' la vita, perché abbiamo sempre la fase dove possiamo dedicare più tempo agli acquari e un po' meno tempo.
La cosa
È
che a
bello
me,
perché con quello che andiamo a realizzare.
tra l'altro, apprezzo molto della specie è il fatto che quando, sai, si parla appunto della coppia scoppia, sono animali aggressivi, eccetera, lo sono, però spesso non è come ce lo si aspettiamo. Cioè, spesso ci aspettiamo che sia il maschio che distrugge la femmina, no? Perché almeno con i Ramirez di solito capita così. Eppure, spesso con l'apistogramma sappiamo che in alcuni momenti è proprio il contrario, cioè sono le femmine che sono grandi 3 centimetri eppure bastonano qualsiasi cosa si muova in vasca, maschio compreso. Ed è una cosa. È bello vedere anche il cambio di aggressività, come magari prima il maschio della riproduzione è molto più aggressivo nei confronti di altri pesci, e magari durante la riproduzione lo è nei confronti di chi si avvicina comunque al luogo della deposizione o alla covata. Ma la femmina mostra un comportamento che prima non lo mostra, di solito sono animali abbastanza timidi, no? Sono un po' più schivi, e durante la riproduzione invece cambia completamente. Cioè, è una cosa che ce lo possiamo spiegare
Molto
sia a livello
bello.
etologico che a livello magari anche ovviamente sarà dettato da un discorso ormonale, però caspita, da osservare è
Molto
particolare.
bello.
Sì.
È anche bello il fatto che comunque le cure parentali cambino, oltre da specie a specie, anche dalle situazioni. Io, perché mi piace comunque vedere le cure parentali, ho avuto apistogramma sia in modo specifico, sia con altre specie. Sia caracidi sia altre specie di ciclidi, e le cure parentali cambiano tantissimo. Se tieni maschio e femmina da soli, senza nessuno stimolo, quindi la femmina che una volta che i piccoli nascono scaccia subito il maschio, lo fa avvicinare, spesso lo picchia anche tanto, nel senso che anche se è all'età, spesso tende a bullizzarlo, a rompergli le pinne, a fargli anche male, può anche arrivare a provocare la morte, non tanto diretta, ma anche per una semplice questione di stress. Infatti, spesso si vede anche sul gruppo Facebook la tipica domanda: la prima riproduzione è ho il maschio che è bullizzato, se non mangia, cosa devo fare? Devo toglierlo. Purtroppo, più piccola è la vasca, più è facile arrivare a queste situazioni qui, soprattutto quando non ci sono stimoli, non ci sono nascondigli. La femmina su qualcosa si deve sfogare purtroppo
Grazie.
con gli ormoni. Invece è bello quando magari hai anche dei diterfici e dei caracidi e vedere comunque la femmina che, anziché pensare unicamente il maschio dalla mattina alla sera, difende la prole da questi caracidi. Poi pericolo vero magari è zero, però per la femmina è comunque un pericolo. Ad esempio uso spesso pesci di piccole dimensioni come gli yamandae che non riuscirebbero mai a predare un avanotto di apistogramma, però la femmina non lo sa, vede un banco di pesci, la sua risposta è li mando via. Sono tanti, non li riuscirà mai a colpire, però comunque si sfoga, il maschio comunque riesce a rimanere nella vasca senza avere troppi problemi, anzi spesso quando ci sono altri individui coopera, quindi ti vedi anche la fase del maschio che comunque difende il territorio. Cosa che io ho visto molto bene fare avevo una coppia di Apistogramma macmasteri, una specie che si trova comunemente in acquario, anche nei vari negozi. E li tenevo nel 330 litri che poi dedicai agli Inca, e li tenni con una coppia di scalari, quindi vedere proprio anche le cure parentali del maschio e della femmina che quando lo scalare si avvicinava alla nuvola della notte, gli si mettevano muto a muto e lo mandavano via, invece di 3 centimetri. Che mandavano via uno scalare. Caspita, è
Ah,
bello
sì.
perché vedi anche il maschio e la femmina che si mettono fianco a fianco e mandano via proprio un pesce che è dopo di loro.
Io
Cose
quando
che
ho
in 30
avuto
litri
un'esperienza simile con la mia
poi.
prima riproduzione, i primi pesci che ho riprodotto sono stati appunto i Ramirezzi, e quando, sai, preso così dal mio Dio, come faccio a dargli da mangiare? Quindi caricavo la siringa, andavo sott'acqua vicino con l'artemia e il maschio che veniva a mordermi la mano, cioè, sono quelle cose che dici.
Eh sì, lo fanno.
Wow, cioè lui non ha paura di niente, non gliene frega nulla,
Lo
non importa quanto grande sia.
stesso pesce che invece è fuori dalla riproduzione quando vai a portare con le forbici in acqua, poi una volta che porti non lo vedi per una settimana perché sei
Esatto,
lentissimo.
esatto. E infatti l'utilizzo dei dipper
Quello è bello.
fish secondo me è fondamentale quando abbiamo una vasca con molti nascondigli, perché gli apistogrammi essendo molto timidi, se dai giustamente tanti nascondigli tendono ad essere anche ok. Si spostano di più perché sanno che hanno più punti in cui nascondersi, però tendono ad essere molto tranquilli, schivi. Invece, se vedono che ci sono altri pesci, comunque dei dipteri in zona, è come se utilizzassero per dire: vabbè, se stanno solo vivi loro, posso stare vivo anch'io, non so, cioè nella mia testa funzionava un po' così, no? E lo vedi proprio il cambiamento degli
Sì, ma
animali.
ci sono anche degli studi comunque su questo. Abbiamo fatto anche io e Livio, mi sembra, no, un articolo su un bollettino, non so che, quando è uscito, forse nel 2019-2020, per l'Associazione Italiana Cichlidi, e avevamo fatto questo articolo a quattro mani, dove si studiavano un po' i comportamenti dei cichlidi, sia dal lato mio Sud America, sia dal lato su Africa, sulla gestione comunque dei fish nell'allevamento dei cichlidi, perché hai dei benefici sia a livello di comportamenti riproduttivi, sia anche comunque di gestione dello stress, perché sono purtroppo animali molto timidi. Adesso, al di là delle specie più facili da trovare in commercio, altre specie che comunque vengono da ambienti naturali, quindi pescate, e che soffrono tantissimo l'inserimento in vasca. Io, ad esempio, ho avuto gli Apistogramma batraxis, che erano selvatici. E quando sono arrivato a casa, messi in vasca, non si vedevano, ma mai, nel senso che stavo vita naturale durante dentro il nostro corpo. Coi d'Iter, comunque, sono questi caracciali che spesso si usano. Poi in Africa si usano anche altri ciclidi come d'Iter, che è un discorso un po' più complesso. Però questi caracciali nel Sud America, che essendo tanti in banco, essendo i classici neon, cardinali, i pesciobricon, che non hanno paura di niente, mette il dito e vanno a cercare di mangiarlo. Il pesce vede che comunque l'ambiente è sicuro, esce fuori, e vedendo loro, quando loro stanno tranquilli anche loro, danno comunque un aiuto alla gestione della coppia, della territorialità, della aggressività, e hai un beneficio effettivo ad averlo in vasca. Infatti, ormai in tutte le vasche di cichlidi vedi anche qualche piccolo caracciolo, qualche piccolo altro pesce che aiuta ad
Certo.
allevare in sostanza.
Va bene, Luca, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo. Ovviamente
Grazie.
ricordiamo che in descrizione ci sono tutti i link per recuperare non solo i gruppi dove potete trovare Luca, ma anche il suo sito dove potete vedere gli articoli scritti, gli articoli menzionati, e poi magari vi lasciamo qualche altro contatto che può essere utile se volete approfondire gli argomenti di cui abbiamo parlato. Grazie mille, Luca, grazie tantissimo.
Grazie a te, grazie per questo tempo.
Ciao.
E se questo episodio vi è piaciuto, ricordate di seguire Rumor d'Acque anche su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.